SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Aurelia, state ascoltando un podcast di SBS Italian e sono in corso al Cairo i negoziati per cercare di raggiungere un accordo per portare fine al conflitto che da quasi 7 mesi sta imperversando nella striscia di Gaza e ci sarebbero dei segnali di compromesso che sono stati fatti intendere dai mediatori statunitensi e egiziani di fronte a un no secco di Netanyahu di una fine di un conflitto prima dell'annientamento di Hamas. Noi facciamo il punto della situazione con il corrispondente del Manifesto a Gerusalemme, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Michele, allora, un aggiornamento su questi negoziati per interposta persona. Allora, come stanno andando?
Le cose non vanno assolutamente bene. La delegazione di Hamas ha lasciato il Cairo per tornare a Doha nel Qatar, dove dovranno di nuovo discutere di questa proposta egiziana che vorrebbero emendare, ma credo che il nodo sia un po' il fatto che c'è una grossissima differenza sulla questione di fine della guerra o una tregua di qualche settimana o di qualche mese, perché l'impressione che tutti hanno avuto leggendo un po' le indiscrezioni pubblicate sulla base di quello che dichiarano le persone che sono vicine al negoziato, soprattutto gli egiziani, le posizioni sono abbastanza vicine praticamente su tutto. C'è un accordo per lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi in carcere in Israele, c'è più o meno un'intesa, sono accorciate tanto differenze sulla presenza di Israele a Gaza, che Hamas ovviamente vorrebbe eliminare subito, però ha fatto delle concessioni. Dove invece non si raggiunge assolutamente alcune intese è quella appunto del deve essere una tregua permanente e totale oppure una tregua temporanea relativa solo a questo accordo in 3 fasi, ognuna di 40, 42 e 42 giorni e subito dopo dovrebbero riprendere le ostilità. Questa è l'idea del premier israeliano Netanyahu e in realtà anche del gabinetto di guerra israeliano, cioè che questo conflitto non deve avere fine fino a quando Hamas non sarà distrutto. Ed è evidente che Hamas ha un'idea completamente diversa, non vuole riprendere la guerra, vuole una tregua permanente, vuole quindi un negoziato anche su altre questioni che riguardano la condizione non solo di Gaza ma dei palestinesi, quindi siamo su 2 direzioni molto molto lontane.
Ecco Michele, quanto è una postura da parte di Netanyahu e del suo gabinetto di guerra quella di non voler accettare un ritiro da Gaza prima dell'annientamento di Hamas e quanto è un'arma politica?
Io credo che sia un'arma politica soprattutto perché stando a quello che noi leggiamo e alle dichiarazioni che fanno anche importanti esperti militari israeliani, è chiaro che la distruzione di Hamas non è certo dietro l'angolo, cioè Israele se vuole davvero continuare la guerra probabilmente sarà costretto a farla per alcuni anni, non per alcuni mesi, perché il movimento islamico ha dimostrato di avere radici profonde a Gaza da un punto di vista militare ma soprattutto da un punto di vista sociale, avere una buona capacità di resistenza, ha subito dei colpi molto duri, cioè l'esercito israeliano dentro Gaza, però Hamas continua a dimostrare di poter colpire, lo ha fatto anche qualche ora fa, lanciando dei razzi, evidentemente anche per frustrazione, per il fatto che lì al Cairo non ci fossero dei passi in avanti, ha lanciato dei razzi verso il valico di Kerem Shalom, dove ci sono truppe israeliane ammassate in attesa di una possibile offensiva sulla città di Rafah, e ha ferito 10 militari. Israele poi ha reagito bombardando Gaza. Quindi Hamas dimostra una certa vitalità, e per Israele non sarà affatto semplice distruggerlo e sradicarlo da Gaza. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un atteggiamento politico, una linea politica che serve a soddisfare o a placare la destra estrema, che è quella che reclama un'offensiva militare incessante contro Hamas, che vuole invadere la città di Rafah e che soprattutto non vuole lasciare Gaza, vorrebbe addirittura costruirvi insediamenti ebraici. Quindi Netanyahu, che ha bisogno della destra estrema, cerca di soprattutto di placare questi suoi scomodi alleati, anche se però bisogna dirlo, Netanyahu stesso ha sicuramente una linea molto radicale, molto di destra, e sono vere le notizie, lo dicono importanti esponenti israeliani, che danno Netanyahu come contrario a questo accordo con Hamas, mentre ci sono altre personalità, altri esponenti del gabinetto di guerra israeliano, in particolare i centristi Benny Gantz e Gabi Eisenkot, due ex capi di Stato Maggiore, che invece chiedono flessibilità per liberare gli ostaggi, quindi un accordo con Hamas.
Siamo in collegamento con il giornalista in diretta da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, allora, stando così le cose, quali sono le prospettive in termini sia pratici che temporali per questi negoziati che stanno avvenendo al Cairo?
Diciamo questo, che se una delle due parti non cederà di schianto, contrariamente a quello che noi pensiamo in questo momento, cioè che è un'ipotesi abbastanza irrealistica, non credo che ci sarà nelle prossime settimane questo accordo di tregua, proprio per le cose che dicevamo prima. La distanza sulla questione del cessate il fuoco permanente o temporaneo è enorme. Ragion per cui le prospettive sono negative, soprattutto se Israele dovesse, come sembra, attaccare tra qualche giorno o magari tra qualche settimana la città di Rafah, che considera un baluardo, l'ultimo baluardo di Hamas nella striscia di Gaza, dove però sono ammassate anche centinaia di migliaia di persone, addirittura oltre 1 milione di sfollati, secondo i calcoli delle Nazioni Unite, e quindi è evidente che questa massa di persone, se non sarà spostata, potrebbe trovarsi, anzi sarà sicuramente coinvolta in questa offensiva israeliana, con conseguenze che non facciamo fatica ad immaginarle, saranno catastrofiche. Quindi da questo punto di vista non ci sono buone prospettive davanti a noi.
Intanto la polizia israeliana ha effettuato un raid in una stanza d'albergo che veniva utilizzata dalla rete televisiva Al Jazeera come il suo ufficio, dopo che il governo israeliano ha deciso di chiudere le operazioni della televisione posseduta dal Qatar. Come si legge allora questa mossa di Netanyahu, Michele?
Ma io credo che sia abbastanza legata al discorso che facciamo prima sulle finalità politiche di certe decisioni. Ora, Al Jazeera sicuramente non è un organo di informazione, come dire, gradito da Israele, per il semplice motivo che in questi 7 mesi di guerra, di offensiva israeliana nella striscia di Gaza, Al Jazeera è stato il mezzo di informazione che maggiormente ha rifornito il mondo di immagini e di notizie su quello che stava accadendo. Per Israele invece, soprattutto per Netanyahu, Al Jazeera sarebbe un mezzo di informazione, una televisione, megafono, lo ha detto proprio Netanyahu, del movimento islamico Hamas, e quindi va chiusa, va fermata, perché è un pericolo per la sicurezza di Israele, perché girando le sue immagini nella striscia di Gaza in qualche modo fornirebbe, dice Israele, informazioni sulle posizioni dei militari israeliani, e quindi è un pericolo vero e proprio. Naturalmente dall'altra parte non ci stanno, Al Jazeera afferma che questa decisione israeliana è frutto di considerazioni politiche e soprattutto dell'intenzione di Israele di non favorire la distribuzione di immagini a livello globale e quindi di limitare l'informazione dalla striscia di Gaza, quindi colpendo Al Jazeera cercare di non far conoscere al mondo ciò che realmente accade a Gaza. Quale sia il punto, diciamo, di incontro tra le cose che afferma Israele e quelle che affermano i dirigenti della televisione del Qatar, è difficile dirlo. Quello che è certo è che ci sono tante proteste e anche tante preoccupazioni. L'associazione della stampa estera in Israele, nei territori occupati palestinesi, ha diffuso un comunicato di protesta contro questo attacco alla Jazeera e non solo loro, anche le Nazioni Unite hanno protestato e tutti temono che questa azione contro Al Jazeera possa preludere ad una stretta più ampia di Israele verso i mezzi di informazione. E infatti dobbiamo ricordare che non era mai accaduto dalla fondazione dello Stato di Israele nel 1948 che venisse chiuso l'ufficio, la sede di un mezzo di informazione internazionale straniero. Erano stati presi provvedimenti anche punitivi nei confronti di alcuni giornalisti nel corso di tutti questi anni, ma mai era stata colpita un'intera rete televisiva, un intero mezzo di informazione. Quindi le preoccupazioni che questo possa rappresentare una decisione di Israele di limitare la libertà di stampa ovviamente ci sono.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.